È giovedì 13 aprile 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Come sempre, inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo, commenteremo la recente fuga di documenti militari statunitensi classificati, che potrebbero avere conseguenze mortali per gli ucraini in guerra contro la Russia. Successivamente, discuteremo della richiesta agli Stati Uniti da parte di politici australiani di rinunciare all'estradizione del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo un recente rapporto sulla salute che indica che il consumo moderato di alcol potrebbe non avere gli effetti benefici che studi precedenti suggerivano. Infine, parleremo di uno degli artisti più influenti e controversi del XX secolo, Pablo Picasso, poiché quest'anno ricorre il 50° anniversario della sua morte.
Molto bene! Continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo della decisione delle autorità italiane di sospendere l'utilizzo di ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale sospettata di non rispettare le norme sulla raccolta dei dati personali. Discuteremo infine del divieto di riempimento delle piscine che sta mettendo in agitazione gli albergatori e i proprietari degli agriturismi nella provincia di Siena e Grosseto in vista dell'imminente estate.
Bene Alessandro, cominciamo con le nostre prime notizie.
Pentagono. La più grande fuga di notizie statunitense dell'ultimo decennio minaccia la sopravvivenza dell'Ucraina.
Un'importante fuga di documenti riservati del Pentagono ha scosso negli ultimi giorni funzionari statunitensi, membri del Congresso e alleati chiave. L'amministrazione Biden sta cercando di valutare e contenere i danni della fuga di notizie. Tra i documenti segreti rivelati, molti riguardavano la guerra in Ucraina, così come altre questioni relative all'intelligence. È la fuga di notizie militari statunitensi più significativa dell'ultimo decennio. I file rivelano informazioni ad alta sicurezza sulle operazioni statunitensi. Indicano che ci sono fino a 100 funzionari di operazioni speciali della NATO in Ucraina. I documenti contengono anche i conteggi delle vittime, sia per la Russia che per l'Ucraina. Ma si sospetta che i numeri siano stati falsificati. La fuga di notizie è stata un duro colpo per lo sforzo bellico ucraino. Potrebbe avere conseguenze mortali per gli ucraini in guerra, creando una minaccia per l'intelligence in vista della controffensiva prevista per questa primavera. In particolare, i documenti trapelati indicano che la carenza di armi necessarie in Ucraina potrebbe portare a un vantaggio aereo russo.
Adesso si capisce meglio perché il governo ucraino era riluttante a condividere alcune delle informazioni più sensibili sui suoi piani di guerra. La cosa era ben giustificata.
Se i documenti trapelati sono legittimi.
Hai qualche dubbio?
Ci sono alcune strane incongruenze. I numeri delle vittime sembrano essere grossolanamente cambiati per favorire la Russia, ad esempio.
Probabile. Se la Russia è la responsabile della fuga di notizie, è del tutto possibile che volessero anche promuovere la loro propaganda.
Eh sì, adatta alla loro famigerata mancanza di finezza. Ma se le difese aeree dell'Ucraina sono così scarse, perché la Russia ha di fatto smesso di far volare aerei da combattimento in Ucraina l'anno scorso?
Questo è un punto interessante. Forse non lo sapevano neanche loro.
Oppure è stato uno stratagemma deliberato degli Stati Uniti.
Oh, sarebbe una mossa geniale, Carmen. Ho i miei dubbi, però. Ci sono troppi analisti che pensano che i documenti siano autentici. I politici australiani chiedono agli Stati Uniti di rinunciare all'estradizione di Julian Assange.
Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, rischia l'estradizione dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. L'Alta Corte di Londra ha formalmente approvato la sua estradizione negli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio. Il caso andrà al ministro degli interni britannico per una decisione, ma Assange, cittadino australiano, ha ancora vie legali di ricorso. Martedì, i politici australiani di vari partiti politici hanno pubblicato una lettera aperta al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. 48 membri del Parlamento e senatori australiani hanno chiesto a Garland di abbandonare i tentativi di estradare Assange. Hanno espresso preoccupazione per l'effetto sulla libertà di stampa e per i danni alla reputazione degli Stati Uniti. I politici australiani hanno avvertito che l'estradizione potrebbe creare un pericoloso precedente per tutti i cittadini, i giornalisti, gli editori e le organizzazioni dei media globali. La lettera, insieme alle lettere di altri parlamentari di tutto il mondo, segna il quarto anniversario della detenzione di Assange nel Regno Unito.
Sono d'accordo con loro. Julian Assange, in pratica, è stato in carcere per un decennio. Tutto questo solo per essere un giornalista.
Beh, a dirla tutta, sta affrontando 17 accuse ai sensi della legge sullo spionaggio. Non si tratta di semplice giornalismo.
Ed Evan Gershkovich è accusato dello stesso crimine in Russia.
L'indagine giornalistica e la pubblicazione di informazioni riservate non sono la stessa cosa.
Davvero? Assange ha pubblicato prove di crimini di guerra, corruzione e violazioni dei diritti umani. Tra l'altro, alla persona che ha fatto trapelare informazioni riservate è stata commutata la pena.
Non si può commutare una pena inesistente.
Gli australiani hanno ragione. Il precedente alla libertà di stampa sarebbe agghiacciante. Concedetegli la grazia.
Temo che concedere la grazia ad Assange possa creare un precedente diverso, ma altrettanto pericoloso.
Nuovi studi contestano gli effetti benefici del consumo moderato di alcol.
Un nuovo rapporto pubblicato su JAMA Network Open il 31 marzo ha contestato diversi studi precedenti, secondo i quali un consumo moderato di alcol avrebbe effetti benefici sulla nostra salute. I ricercatori hanno condotto meta-analisi su oltre 100 studi precedenti che avevano coinvolto 5 milioni di persone. Lo scopo principale era quello di rivelare problemi metodologici dei vecchi studi osservazionali. I rapporti precedenti avevano sempre dimostrato che chi assume alcol con moderazione aveva meno probabilità di morire per qualsiasi causa, comprese cause non correlate al consumo di alcol. Ma la nuova analisi ha rivelato che gli studi precedenti contenevano diversi errori. Sebbene molti studi avessero identificato collegamenti o associazioni, non erano riusciti a dimostrare causa ed effetto. In particolare, i confronti tra chi assumeva alcol con moderazione e chi non ne assumeva del tutto erano errati, perché coloro che si astengono dall'alcol hanno spesso problemi di salute cronici. Dopo aver corretto tali errori, i ricercatori hanno scoperto che i benefici per la salute precedentemente associati al consumo moderato di alcol sono diventati statisticamente insignificanti.
Aspetta, che dire allora di tutti gli studi precedenti che hanno dimostrato i benefici che derivano da un consumo moderato di vino rosso?
La nuova ricerca fornisce una spiegazione diversa. Le persone che bevono con moderazione sono moderate anche sotto altri aspetti. È più probabile che facciano regolare esercizio fisico e che seguano una dieta sana. Ed è meno probabile che siano in sovrappeso. E non dimentichiamo, probabilmente sono anche più ricche.
Eppure, più di 20 anni di studi ora sono stati contestati. C'è ancora qualcuno nella ricerca medica di cui ci si possa fidare?
La cosa buona della scienza è che si corregge da sola. Ma anche questo studio non significa necessariamente un ribaltamento totale. Suggerisce ancora che chi beve con moderazione vive più a lungo di chi beve troppo.
Poi ci proporranno di fare colazione con frittate con 6 uova.
Non proprio. Una frittata di 6 uova non è moderazione. Ma, come ho detto, chi beveva poco o moderatamente aveva molte altre sane abitudini.
Non posso credere che tutti siano riusciti a perdersi qualcosa di così ovvio. A meno che... Mi chiedo quanti studi precedenti siano stati finanziati dall'industria del vino. Dovremmo boicottare Picasso per il suo maltrattamento alle donne?
Pablo Picasso, uno degli artisti più famosi del XX secolo, è morto 50 anni fa, questo mese, a 91 anni. Per commemorare l'anniversario, i governi francese e spagnolo organizzeranno una cinquantina di mostre, progettate per esplorare la straordinaria produttività e il contributo artistico di Picasso. Nel corso degli anni, tuttavia, molte voci hanno criticato il carattere morale di Picasso, in particolare il suo maltrattamento delle donne. Picasso è stato definito da molti come un misogino e un prepotente. Inoltre, molti critici concordano sul fatto che Picasso abbia reso la vita miserabile a quasi tutte le donne che diceva di amare. Una delle mostre di quest'anno aprirà a giugno al Brooklyn Museum di New York. Comprenderà uno spettacolo co-curato dalla comica Hannah Gadsby. La mostra guarderà Picasso attraverso una lente femminista, mettendolo accanto ad artisti come Cindy Sherman, Anna Mendieta e Kiki Smith.
Oh, ho apprezzato molto la battuta di Hannah Gadsby su Picasso nel suo documentario Netflix Nanette.
Quella sul cubismo?
Sì, sono contento che la ricordi anche tu. Cubismo, l'oggetto ritratto da tutti i punti di vista. Qualche punto di vista femminile? No!
Alessandro, non c'è quasi alcun dubbio che Picasso fosse misogino. Ma abbiamo davvero bisogno di continuare a fare collegamenti tra la sua persona e la sua arte?
Il fatto è che il suo maltrattamento e l'oggettivazione delle donne hanno influenzato la sua arte. Francamente, non mi piacciono proprio alcuni dei suoi dipinti e schizzi per questo motivo.
Non ha certo inventato l'oggettivazione delle donne con uno sforzo di immaginazione. Tuttavia, con tutti i suoi difetti, odio l'idea di boicottare Picasso.
In realtà, anche se è facile odiare e criticare molti aspetti di Picasso, se l'obiettivo fosse quello di boicottarlo, Hannah Gadsby non parteciperebbe alla mostra al Brooklyn Museum.
Sono contenta che siamo d'accordo. Qualsiasi critico che cerchi di mettere in discussione o minare l'importanza di Picasso è destinato a sembrare sciocco e presuntuoso.
L'Italia blocca ChatGPT per problemi legati alla privacy.
Tra le tante cose accadute in settimana, mi ha interessato parecchio la notizia sulla decisione dell'Italia di sospendere ChatGPT, il sofisticato modello di intelligenza artificiale in grado di rispondere a domande complesse su molti argomenti. L'ho provato, sai? Ho visto che risponde in pochissimo tempo e ogni volta con contenuti nuovi di zecca. Sono rimasta letteralmente a bocca aperta.
Lo so, è pazzesco. È come se fosse dotato di una mente propria.
Ma c'è un problema. Da diverso tempo, esperti del settore, studiosi e imprenditori, tra cui Elon Musk, proprietario di Tesla e Twitter, stanno tirando fuori un sacco di dubbi sullo sviluppo senza regole e controlli di questa tecnologia. Sul tema si è aperto un dibattito infuocato, a cui adesso si aggiunge l'intervento del garante della privacy, l'autorità italiana che ha il compito di vigilare sul rispetto dei dati personali. Dopo aver svolto un'indagine, il garante della privacy ha scoperto che OpenAI, l'organizzazione statunitense proprietaria di ChatGPT, sta raccogliendo un'enorme quantità di dati degli utenti, senza informarli e senza avere una giustificazione legale per farlo. Tra le varie cose, si sono anche accorti che OpenAI non possiede un sistema di verifica dell'età degli utenti per impedire ai minori di accedere ai contenuti illegali.
Davvero? Questo non va bene. Non mi piace l'idea che qualcuno raccolga i miei dati senza il mio consenso e soprattutto che i bambini possano essere esposti a materiale inappropriato.
E qui arriva il bello. Venerdì 31 marzo l'autorità italiana ha informato OpenAI che avrà circa 20 giorni di tempo per fornire adeguate informazioni su come intenderà procedere. Se non lo farà, rischia di subire una sanzione di 20 milioni di euro o pari al 4% del proprio fatturato.
Cavolo! Una multa così severa potrebbe essere un valido incentivo per affrontare la questione con la giusta serietà e sensibilità.
Nel frattempo, ChatGPT è stato sospeso in Italia. Il CEO fondatore di OpenAI, Sam Altman, ha fatto sapere alle autorità italiane che la sua compagnia sta rispettando le norme sulla privacy.
Beh, finché non verranno date adeguate garanzie sulla sicurezza dei dati personali degli utenti, penso sia corretto mettere in pausa l'utilizzo di ChatGPT. Sai cosa si dice in questi casi?
Cosa?
La prudenza non è mai troppa.
Sì, ok, però non tutti la pensano in questo modo. Alcuni commentatori hanno fatto notare che l'Italia è il primo governo occidentale a vietare l'uso di ChatGPT per questioni legate alla privacy. Inoltre, hanno sottolineato come tale decisione riveli la vera identità di un paese che ha paura dell'intelligenza artificiale e dunque del futuro.
È un'opinione e la rispetto. Tuttavia, ChatGPT è uno strumento rivoluzionario e, come tale, credo non si sbagli a trattarlo con le dovute cautele. Agriturismi di Siena e Grosseto in allarme per il divieto di riempimento delle piscine. Hai sentito la notizia? Gli albergatori e i proprietari degli agriturismi nelle province di Siena e Grosseto, in Toscana, sono in allarme. L'acquedotto pubblico del Fiora, che serve l'intero territorio, ha proibito l'uso dell'acqua della rete idrica per riempire le piscine, gettando nel panico il settore turistico locale. La disposizione è stata introdotta a causa della siccità, che da 2 anni sta mettendo in ginocchio il nord e il centro Italia. Entrerà in vigore il 1° giugno e durerà fino al 30 settembre. Tuttavia, anche se si tratta di pochi mesi, la questione è grave. Sta per arrivare la stagione estiva, quando i turisti, soprattutto stranieri, vengono a frotte nell'entroterra toscano in cerca di relax, di buon cibo e di paesaggi mozzafiato. la piscina è molto apprezzata e richiesta. Infatti, secondo un articolo del quotidiano Il Post il 27 marzo, nelle province di Siena e Grosseto ci sarebbero circa 2000 agriturismi che offrono questo servizio.
Accidenti! È una brutta gatta da pelare. So che anche il rabbocco giornaliero dell'acqua è fondamentale, sia per sopperire agli effetti dell'evaporazione che per tenere pulita la piscina.
È difficile farne a meno. E il nuovo divieto significa che l'acqua potrà essere utilizzata per riempire le piscine a fine maggio, ma dovrà poi rimanere la stessa fino ai primi di ottobre.
Ma non ci sono alternative a questo divieto?
Beh, i proprietari potrebbero utilizzare le autobotti private o i pozzi. Ma entrambe le opzioni sono molto costose e complicate. Inoltre, la legge regionale obbliga i proprietari a svuotare le piscine almeno una volta all'anno per motivi igienici. Se non lo fanno, si espongono a una multa salatissima.
È incredibile. A me pare che alberghi e agriturismi non abbiano altra scelta che lasciare le piscine mezze vuote. Ma questo potrebbe comportare un'ondata di disdette di viaggi, che sarebbe devastante.
Esatto. Sappiamo tutti quanto il turismo sia una risorsa economica fondamentale per il territorio.
Ma le autorità regionali potrebbero fare una deroga al divieto? Almeno per gli agriturismi.
Difficile, perché in questo modo si andrebbe a ignorare il problema principale, ovvero la lotta contro gli effetti della siccità e la dispersione delle risorse idriche.
Hai ragione.
Al limite, la regione potrebbe concedere una deroga all'obbligo di svuotamento annuale delle piscine previsto per legge, in modo da permettere di riutilizzare le risorse durante l'estate. In questo modo si potrebbe ottenere un beneficio economico.
Mi sembra una buona idea. Allora speriamo che si possa superare al più presto il problema tenendo conto della necessità della comunità prima di quelle economiche. Concordi?
Assolutamente. E pazienza se questo dovesse richiedere uno stop definitivo ai bagni in piscina quest'estate. Le province di Grosseto e Siena hanno molto altro da offrire ai turisti. Allora, Carmen, eccoci qua. Buona primavera. Oggi veramente si nota.
Estate, direi.
Infatti, c'è un caldo.
Che bello.
Dai, alla prossima. Ciao.
Ciao, ciao.